Una buona mattinata, ascoltatori e ascoltatrici. Ben ritrovati qui a M7, il settimanale di Metro Regione. Per questa puntata in studio Roberto Maggioni. E oggi è il 7 di dicembre, Sant'Ambrogio, che qui a Milano significa prima della scala, i mercatini degli obei obei, gli alter bei, le luci di Natale che da questa sera si accendono. Ne parleremo anche in questa puntata di M7. Questo è l'appuntamento con gli approfondimenti delle notizie milanesi di questo periodo. Vi ricordo come sempre l'indirizzo mail se volete mettervi in contatto con noi: metroregione@radiopopolare.it. Allora, c'è una questione di cui a Milano si discute probabilmente da più tempo del nuovo stadio di San Siro. Del nuovo stadio se ne parla almeno da una quindicina d'anni, i progetti alla mano, ma da almeno 20 anni si parla invece della costruzione di una nuova moschea. Anzi, di una moschea, visto che Milano di moschee non ne ha, di moschee autorizzate. Qualcuno aveva scommesso che sarebbe stata costruita per Expo 2015, un po' come tassello di quella Milano Place to Be di quegli anni. Però poi non se ne fece nulla, i bandi delle amministrazioni comunali che si sono susseguite sono sempre stati poi in un certo senso sabotati dalle leggi regionali cucite su misura dalla Lega per rendere particolarmente difficile la costruzione di un luogo di culto islamico. Non hanno poi facilitato le cose anche le divisioni nella comunità musulmana milanese. Ci sono stati ricorsi, controricorsi, insomma, tra le diverse associazioni di riferimento, e poi si è arrivati alla vicenda di via Esterle in zona via Padova. E quindi il bando vinto dalla Casa della Cultura Musulmana sembrava tutto fatto, ma anche questa volta dalla Regione Lombardia sono arrivate poi nuove restrizioni sui parcheggi. Dalla Regione hanno detto che servivano 2 piani interrati di parcheggi e quindi il progetto è stato modificato. E ora spunta un altro stop, arrivato da RFI, Rete Ferroviaria Italiana, che dice che non si può costruire a meno di 30 metri dalla ferrovia, dai binari, e lì in via Esterle il progetto era stato innestato sulla costruzione esistente, che c'è oggi, abbandonata, che è un vecchio edificio dell'Enel, a 20 metri. E quindi questa cosa non si può fare. E qualcuno dietro a RFI ci ha visto anche lo zampino del Ministero dei Trasporti, che in questo momento da chi è guidato? Da Matteo Salvini. Allora, la notizia dello stop di RFI è di qualche giorno fa e noi ne abbiamo parlato con il direttore della Casa di Cultura Musulmana, Mohamud Ashfa.
C'è il problema che siccome c'è una legge che per la costruzione bisogna stare lontani dai binari dell'RFI 30 metri, noi abbiamo progettato, cioè abbiamo fatto il progetto lontano 20 metri e quindi la legge dice così, però la legge, ci sono anche delle deroghe, quindi si possono fare delle deroghe quando diciamo... garantiamo che non ci saranno i rischi. Abbiamo garantito che non c'è questi rischi, quindi possiamo avere questa deroga. Invece loro hanno detto testualmente dovete essere lontani 30 metri dai binari. E quindi adesso si rifà il progetto. E il problema è che noi abbiamo fatto il progetto, essendoci una struttura vecchia, si può costruire, proprio demolire la struttura e prendere sempre il sedime della vecchia struttura. La struttura attuale è lontana dai binari 16 metri.
E che cosa cambierà nel progetto? Avete già idea di che cosa potrebbe cambiare?
Sicuramente cambierà tanto. Per esempio, noi abbiamo nel progetto una sala congressi, una sala di dialogo con le altre confessioni religiose, con la cittadinanza, con il quartiere, e quindi dobbiamo adeguarci con quello che possiamo ottenere come regolamento.
C'erano 4 cupole nel rendering
originale.
Sarà
una, al massimo 2.
Ma c'entra qualcosa anche il Ministero dei Trasporti?
Secondo lei? Cioè, la RFI segue chi, scusi? Mica segue il Comune di Milano, la regione. Segue il Ministro del Trasporto. Dopo questo ostacolo della RFI, dobbiamo presentarlo all'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico, ci sarà anche la commissione paesaggistica. Non so cosa succederà dopo ancora. Tutte le città europee hanno le loro moschee. Perché Milano non deve avere la sua moschea? Non capisco qual è il motivo. Se noi ci lasciano pregare nei capannoni, nei garage, perché non ci lasciano costruire una cosa bella per Milano, degna per il nome della città?
Se si risolve questa cosa dei 30 metri con RFI, quando è che Milano avrà la sua moschea? Prima del 2027, che si vota dopo?
Avere tutti questi permessi credo che in un anno e mezzo riusciamo a realizzarlo. Se mi danno oggi permessi, tutti i permessi, ufficio tecnico, commissione paesaggistica, avremo un anno e mezzo, 2 anni massimo per la realizzazione, cioè per inaugurare la moschea.
Fare sport di base a Milano non è sempre semplice. Qualche mese fa avevamo raccontato le difficoltà della Fair Play Arena di Gorla, nella periferia nord-est. Oggi andiamo al Grato Soglio, dove si trova il centro sportivo Carraro, il più grande impianto della zona sud-est della città. Il problema è che il Carraro è di fatto chiuso per lavori di ristrutturazione dal 2018 e da allora più di 10 società, per continuare a fare sport, sono dovute andare fuori Milano o in altri quartieri. Una, il Tennis Club, ha addirittura chiuso. E ora, insomma, come se non bastasse, ora l'Alcione, la terza società di calcio professionistico qui a Milano, che cerca una casa, uno stadio, sembra intenzionata a presentare al comune un progetto per costruire il suo stadio di proprietà proprio al centro Carraro. È ovviamente una prospettiva che preoccupa chi per anni ha dato una possibilità a tanti giovani di fare sport al Grato Soglio e ora si sente abbandonato dalle istituzioni, dal comune in maniera particolare. Luca Parena ha incontrato i dirigenti di alcune società del quartiere, a cominciare da Luciano Bagoli, portavoce delle società del Carraro. Questo è il suo racconto.
I lavori sono partiti il 1 gennaio 2021, anche se l'hanno chiuso praticamente nell'autunno del 2018. Il palazzetto dello sport è in fase di riqualificazione con 4 milioni del PNRR e termineranno i lavori nel gennaio 2026.
Quante sono le società che facevano attività al centro sportivo Carraro fino al 2018 e adesso qual è la situazione di queste società?
Le società erano 16, anche 17, più quelle che venivano a fare i tornei, perché c'erano i campionati anche di pallacanestro, di pallavolo, volo e tornei di enti di promozione, ma 16-17 società erano fisse. Adesso ha ricominciato l'atletica con un paio di società e squadre di calcio che vengono ad allenarsi e basta, che vengono da fuori.
All'incirca quanti atleti, ragazzi, ragazze,
bambini? Complessivamente siamo circa una 60-70 di atletica, quindi siamo al 40% rispetto a quelli che eravamo prima, e le squadre di calcio vengono ad allenarsi con un centinaio di calciatori.
Ma in tutto le persone che più o meno settimanalmente usufruivano del centro fino a quando è stato in funzione, quante erano?
Erano circa 3.500, più i tornei e i campionati e le gare scolastiche.
E adesso quali sono i progetti quindi attorno al centro sportivo Carraro? Voi mi sembra che abbiate più di una preoccupazione.
I progetti nostri sarebbero quelli di rientrare, così come ci fu promesso dagli enti locali, dal comune, anche dal municipio, eccetera. Però le riqualificazioni che sono state fatte male e il degrado di altre strutture impediscono il rientro, ad esempio il tennis, che è stato quello che ha pagato di più, e altre attività non possono rientrare perché non hanno riqualificato alcuni spazi o anzi li hanno rovinati, e se mettono il calcio il rischio è che salti tutto o quantomeno il 50%.
Perché dici il rischio se mettono il calcio?
Il comune è in attesa di una proposta da parte dell'Alcione Calcio, che vorrebbe uno stadio di serie B, lo ha dichiarato il presidente, ci sono le interviste fatte anche in varie reti televisive.
L'Alcione al momento è una società che disputa la Serie C di calcio maschile.
Esatto.
Per voi cosa accadrebbe se andasse in porto uno scenario di questo tipo?
Scomparire sarebbero delle società che hanno fatto praticare sport per decine di anni a un gran numero di giovani.
Ti chiedo, Luciano, un po' di presentarmi le altre persone che abbiamo qui questa mattina. Partiamo magari dall'atletica, che mi dicevi che gradualmente ha riniziato a fare da qualche mese attività al Carraro, almeno in una parte del centro sportivo.
Sì, Matteo Gavazzoni, il presidente della società di atletica Nuova Atletica 87.
Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ti chiedo di spiegarci un po' per la vostra società qual è la situazione adesso. Avete ripreso a fare almeno in parte un po' di attività con i vostri ragazzi al Carraro?
Sì, sì, non ci siamo del resto mai fermati. Abbiamo avuto l'aiuto dell'Atletica Casorate, dove siamo andati ad allenarci per un po' di anni, e con loro stiamo ancora continuando a avere un progetto di fatto comune.
Casorate quanto dista da...
Sono circa 25 chilometri, 20-25 chilometri, e ogni volta, ogni giorno ci facciamo 20 chilometri su e giù tutti i giorni, o almeno tre volte a settimana.
Questo l'avete fatto per quanti anni?
Dal 2018 fino a recentemente.
Avete visto diminuire il numero dei vostri iscritti?
Ah, quello sicuro. A settembre abbiamo reiniziato, sinceramente anche con numeri che non mi aspettavo, quel 40% che diceva prima Luciano è quello, ed è comunque già secondo me un successo, se conti che è una società che di fatto è stata soffocata da 5 anni di attività, diciamo, ridotta o comunque di fatto inesistente.
Ti chiedo di presentarti un momento e di dirci appunto che situazione avete vissuto voi.
Io sono Nino Titone e ero il presidente della Titone Tennis Team del Carraro. I primi mesi del 2019 c'era questa ristrutturazione in ballo, abbiamo concordato anche con il comune un eventuale aiuto di sistemazione in altri spazi per poter in qualche maniera tamponare la situazione in attesa della riapertura, cosa che non c'è assolutamente stata. Con la riapertura che hanno fatto per l'atletica e un po' di calcio, abbiamo visionato più volte i campi da tennis distrutti completamente, vandalizzati, tutto sfasciato, praticamente non esiste più niente, è tutto da rifare.
E nel frattempo tu hai dovuto chiudere la tua società perché non avevi più uno spazio.
Più fortunati, nel senso che sono stato proprio abbandonato totalmente, non per continuare l'attività come prima, ma per tamponare la situazione.
Chissà se ha più ottimismo chi si occupa di pallacanestro invece. Ciao, buongiorno.
Sì, ciao, sono Montanari, presidente del gruppo sportivo quartiere Sant'Ambrogio, quindi noi non siamo di qua, ma del quartiere, diciamo, a poca distanza da qua. Per 30 anni abbiamo utilizzato per le partite di campionato il Carraro. Abbiamo slittato la nostra attività agonistica presso un palazzetto di Casarile, che è vicino a Binasco, e ad Opera.
Qual è l'appello come società che fino a pochi anni fa hanno utilizzato questo centro sportivo?
Il nostro appello è che esistiamo da 55 anni come società sportiva. Ci troviamo di fronte a queste difficoltà di dover andare altrove a fare attività, addirittura fuori Milano, dove Milano non dà queste opportunità a chi fa sport.
Chi è che deve dare una risposta a queste vostre domande? Il comune?
Per forza. Giungi.
Matteo, giungi.
Aggiungerei che quello che secondo me è importante è che le risposte non devono venire da noi società. Quasi tutti lavoriamo tendenzialmente come volontari, per una funzione sociale. Non siamo noi a dover dare delle risposte su una struttura così grossa e così complessa. Le risposte devono venire dal comune. L'ente che gestisce la questione deve, secondo me, dare un messaggio chiaro su che cosa vuol fare di questa struttura. Se vuole lasciarla per uno scopo sociale o se ha altre idee a riguardo.
Oggi 7 dicembre, come dicevamo, giornata importante per Milano, prima della Scala, gli Obei Obei e gli Alter Bei. Giornata della cultura per eccellenza, Sant'Ambrogio. Giornata nella quale si inaugura anche la Grande Brera, attesa da tanti anni. Giornata però anche di proteste, di chi la cultura la fa funzionare. E sì, perché il settore vale per la regione 24 miliardi di euro, conta 250.000 lavoratrici e lavoratori, dall'editoria alla comunicazione, al design. E Milano ovviamente ne è la capitale, perché qui si produce il 10% del fatturato nazionale del settore, si consuma ancora di più, ben il 13% del totale, dicono i dati, e però si paga poco e male i lavoratori. Allora, oggi i lavoratori della cultura saranno fuori dalla Scala, protesteranno anche in due luoghi simbolo, alla consegna degli Ambrogini d'oro e all'inaugurazione di Palazzo Citterio della Grande Brera. Sentiamo questo racconto di Claudio Iampaglia tra i problemi e le aspettative dei lavoratori del mondo della cultura a Milano e non solo.
Secondo gli ultimi dati di Confcommercio, la cultura traina il turismo per 3,9 miliardi del fatturato tra biglietti di musei, mostre, collezioni, eventi d'arte, l'opera, ovviamente i teatri. Eppure chi lavora in questi luoghi è diventato più povero e precario negli ultimi anni, anche e soprattutto nel pubblico. Lo ha ricordato dal palco dell'ultimo sciopero generale uno di loro, Pietro Domenico Scalzo, assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza della Biblioteca Braidense di Brera.
Siamo qui perché la battaglia dei lavoratori di Brera e dei lavoratori della cultura è la battaglia di tutti i lavoratori pubblici, è la battaglia di chi, pur essendo considerato essenziale, di chi, pur rappresentando quella che viene definita come un punto cardine strategico dell'economia e della tanto cara identità di questo paese, è costretto a lavorare da anni ormai in situazione di cronico sotto organico, con stipendi del tutto inadatti al costo della vita in una città come Milano.
Ci sono due storie emblematiche che si intrecciano oggi a Milano. La prima riguarda Palazzo Citterio, la nuova sede della Grande Brera, progetto nato negli anni Ottanta, rilanciato nel 2014 e funestato da un decennio di mancati finanziamenti, ritardi, polemiche, e che prevede di integrare Palazzo Citterio nel sistema museale della Pinacoteca per espandere e modernizzare gli spazi espositivi. Si inaugura oggi, purtroppo con orari limitati, grazie alla buona volontà dell'Assemblea dei lavoratori, che garantisce la presenza anche se i sindacati non hanno firmato l'accordo per aprire. Ci spiega perché Andrea Ferraccio, della funzione pubblica della CGIL.
Perché apriranno con personale precario che non ha neanche fatto il tempo da reclutare dipendenti interni, quindi faranno ricorso a agenzie di somministrazione. Avevamo stimato un numero di almeno 55 persone di personale dipendente e queste dal Ministero non sono arrivate, quindi il cantiere è stato chiuso pochi giorni fa. Ci hanno detto a voce che la documentazione tutto a posto, però dobbiamo un po' andare sulla fiducia perché non abbiamo queste garanzie.
Il caso più paradigmatico dei lavoratori della cultura è però quello di chi fa accoglienza, biglietteria, bookshop dei musei in vertenza e protesta da 8 anni contro il comune. Guadagnavano 6-7 euro all'ora lorde, poi hanno lottato e qualcosa ottenuto. Stamani sono davanti al Teatro Dal Verme, dove il sindaco consegna gli Ambrogini d'oro per ricordargli che 2 anni fa aveva promesso di inquadrarli nel contratto Federculture, quello giusto del settore, e non prevedere negli appalti del comune ribassi e cambi di inquadramento. Barbara Bosco, della Filcams, è lì con loro.
Ma il problema, ahimè, è che negli appalti pubblici, soprattutto col vecchio codice, le aziende partecipavano alla gara e poi dovevano partire con l'asta per aggiudicarsi l'appalto, quindi con un ribasso effettivo, e quindi se poi l'azienda si aggiudica l'appalto facendo un 30% di ribasso, è evidente che non è possibile applicare quel contratto lì.
Ma chi sono questi lavoratori? Secondo l'ultima inchiesta disponibile del 2023, 2 su 3 sono lavoratrici, quasi il 90% laureate, 1 su 3 post laureata, hanno per il 75% un datore di lavoro privato, solo la metà ha un contratto a tempo indeterminato e 1/4 di loro ha salari tra i 4 e i 6 euro l'ora netti, grazie al fatidico contratto multiservizi, con cui si pagano anche i vigilantes, i magazzinieri, i pulitori, talmente poco che la Procura di Milano è intervenuta in questi anni, commissariando le grandi aziende, che sono il committente della catena di subappalto che li sfrutta, e intimando loro l'adeguamento di salari che non permettono una vita degna. E pensare che tutto è cominciato da un provvedimento votato all'unanimità dal Parlamento, la legge Ronchey, che nei primi anni 90 ha introdotto servizi aggiuntivi per i musei, il bookshop, la caffetteria, le audioguide, rendendoli poi obbligatoriamente esternalizzati, impedendo alle amministrazioni pubbliche di gestirli in proprio. Poi hanno esternalizzato anche le biglietterie, l'accoglienza, i progetti di didattica in tutta Italia. La nazione col più grande patrimonio artistico del mondo che non sa sfruttarlo, ma sfrutta i propri figli che ci lavorano.
Ed è tutto anche per questa puntata di M7, il settimanale di Metro Ragione, che torna come sempre sabato prossimo. Se volete potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare oppure sulle piattaforme di podcast cercando M7. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento dell'ascolto. Un saluto da Roberto Maggioni. Ciao.